Ciao Nick,
Ciao Max,
bene, allora
non ti ho chiesto come stai,
non importa,
perché tu mi avresti risposto.
assolutamente bene,
No,
stanchi?
seduto.
Ah no,
Ciao Max, come stai?
seduto, grazie, intanto diamo un ben trovati a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori del podcast, dopo alcune puntate in cui abbiamo svariato su vari campi, vari temi, torniamo con una puntata sul basket locale.
Sì, molto volentieri.
Quindi sei pronto a raccontarmi la storia? So che quando dico che sei pronto diventi nervoso, quindi è
No, non è
bellissimo.
sul sei pronto.
No, ok,
No, comunque
dai. Vuoi annunciare la canzone?
volevo lasciare a te questo compito.
No, vai con l'annuncio della canzone, caro Nick.
Ascoltando la canzone scelta dal nostro ospite, il brano Don't Let Me Be Misunderstood, originariamente di Nina Simone, ma in questo caso nella cover degli anni 70 del gruppo musicale franco-statunitense Santa Esmeralda, diamo il via alla 18ª puntata di Pick and Pony, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Direi che è stata una presentazione perfetta. Ascoltiamo subito. Signore e signori, è con noi Dario Rigon! Buonasera o buongiorno a seconda di quando ci ascolterete, ma comunque soprattutto benvenuto Dario a Pick and Pod.
Grazie,
Benvenuto e grazie di essere qui con noi.
Siamo davvero contenti di averti in nostra compagnia. Dario è dirigente e allenatore del BUV. Il BUV è l'acronimo di Basket Union Vigonza, che è una polisportiva e ovviamente una ASD.
Esatto.
Colori arancio e neri, o nero e arancio,
Tutta una storia.
tutta una storia che adesso magari approfondiremo in compagnia di Dario.
Cominciamo?
Vai, partiamo,
Vai.
allacciamo le cinture
Allora,
e andiamo.
partiamo dall'inizio. Come sei arrivato alla pallacanestro, esperienze da giocatore e primi passi da coach?
Wow. Allora, io praticamente ho cominciato a giocare a 12 anni in seconda media. Perché chiaramente quando negli anni 60, quando noi abbiamo cominciato ad andare a scuola, non c'erano le palestre, le società che c'erano adesso. Poi noi lì a Vigonza, il nostro gioco era andare in strada e giocare a calcio, nelle
Chiaro.
strade dove non c'era un
Troppo
passaggio
traffico.
di macchine, si mettevano due scarpe
E via.
o due pezzi di qualcosa e si facevano due porte e si giocava. Praticamente in seconda media, il nostro professore di ginnastica, giovane, ha cominciato a portare dentro quello che era il volley e il basket. E quindi a creare una società, infatti in quegli anni è nata, negli anni 70, primi anni 70, è nata la Polisportiva Vigonza,
Sì. Dopo.
senza Union che è venuto dopo. La Polisportiva Vigonza faceva basket, volley e varie attività di ginnastica per adulti e cose per avere degli introiti per poi poter fare
L'attività.
l'attività con i
Ma
ragazzi,
avevate già una palestra in quel
i ragazzini.
periodo?
Allora, la nostra palestra, che voi
A
non
casa?
avrete
No,
visto,
immagino di no.
e c'è ancora,
Ok.
è la palestra delle scuole medie di Vigonza,
Ah,
dove c'è il
ok.
campo sportivo di Vigonza. Ci
Ah.
sono le
Sì.
scuole, dietro alle scuole c'è la palestra. E la palestra è 2 o 3 metri più grande del campo di pallavolo,
Ok,
con
classico.
un'altezza di 4 metri e mezzo, 5, per cui quando poi è nato
Tirare
il tiro da 3 punti,
la famosa
e noi
parabola.
eravamo fortissimi perché la parabola non doveva toccare il
Certo.
soffitto, hai capito? Quindi,
Dovevi già un
eh
vincolo. E
sì.
non
E
valeva il canestro di
poi,
soffitto, non
no, non valeva la
valeva
canestro di
la sponda.
soffitto, non valeva, e chiaramente quello era il campo dove si faceva mini basket. Magari si giocava qualche partita quando c'era brutto tempo,
Certo,
però il campo ufficiale era
era
fuori,
all'aperto,
in
chiaro.
fianco al campo, agli spogliatoi del campo sportivo c'era il campo da basket. Adesso non c'è più perché hanno tolto il campo da basket e fatto gli spogliatoi nuovi del campo
Del
del
campo
calcio.
sportivo, ok. Però ci
Però
sono altri
insomma all'epoca
impianti.
c'era e praticamente noi facevamo giovanile, facevamo mini basket all'epoca, ma c'era già una prima squadra perché era fatta da un po' di ragazzi di Vigonza, amici di questo professore che era vigontino,
sì,
che aveva portato da Padova un altro che lo stesso faceva il professore lì da noi.
Ok.
E quindi il professore padovano conosceva i padovani,
bisognava mettersi insieme,
esatto, però, il vigontino aveva un po' di amici ragazzi vigontini, certo. E quindi si era fatta questa squadra che ha giocato anche in promozione all'epoca, in cui giocava anche lo stesso professore padovano, perché c'era una appassionata, quindi anzi direi che era il Deus Ex Machina, certo. Cioè quello che faceva un po' di tutto, vabbè. E giocavano all'aperto, si giocava fuori con qualsiasi tempo, più o meno con qualsiasi tempo, diciamo. Qualche partita mi ricordo che hanno giocato anche all'interno, ma per i piccoli poteva anche starci, andare bene.
Già
per i grandi voleva dire non muoversi proprio, insomma.
Quindi tu sei, come ci dicevi fuori onda, un vigontino doc,
sì,
ma quindi anche un po' un pioniere della pallacanestro vigontina, diciamo, nel senso che non da fondatore, che è stato il vostro professore, ma tra i primi giocatori.
Diciamo, dei primi giocatori giovani,
dei primi giocatori giovani.
Noi abbiamo cominciato in seconda media con un ragazzo che poi aveva fatto un corso per il mini basket e lui giocava in prima squadra, chiamiamola così.
Sì.
E il nostro primo torneo che mi ricordo io è stato, abbiamo giocato, c'erano i giochi della gioventù all'epoca,
sì,
cosa certo, che si è persa nel tempo, che invece sarebbe molto carina, molto carina ritornarsi.
Sì. I superiori però, giocano la Reyer School Cup.
Sì, vabbè, la Reyer School Cup, ma i giochi della gioventù erano alle medie, voleva dire che tu facevi atletica,
sì,
basket, volley, facevi qualsiasi cosa, certo. Io ho fatto i giochi della gioventù. Ho fatto i 60 metri, salto in lungo, e salto in alto no, perché ero troppo piccolo, non avrei saltato granché. Poi ho giocato a basket e a volley.
Era una bella occasione, sì.
E c'era l'obbligo della campestre, mi ricordo.
E c'era anche la campestre, sì.
Sì, io al fermi li ho fatti, non tanto alle medie, e c'era anche l'obbligo quando
noi 60 metri
della staffetta.
Si faceva sull'erba, sul campo da calcio.
Non in pista. Esatto.
Vabbè.
E quindi
in sostanza dopo il torneo della scuola di Vigonza,
certo,
è stato fatto un gruppo basket, un gruppo volley, che è andato a fare
a rappresentare il
provinciale,
sì,
quindi contro le scuole di Padova, certo. E mi ricordo abbiamo giocato un torneo, due partite la mattina e poi c'erano le finali il pomeriggio, e il tutto si svolgeva a quello che adesso è il Palalì all'Arcella,
chiaro,
che una volta
vicino allo stadio,
giocava vicino al Colbacchini, esatto. E il bello, l'aneddoto,
sì,
di questa cosa qua è che fra le due partite la mattina, che abbiamo vinto facile,
sì,
e la finale del pomeriggio, che poi abbiamo giocato la finale contro Este,
okay,
mi ricordo ancora 29-32,
però.
E la finale contro Este, e c'era il pranzo di mezzo.
E cosa avete mangiato?
E allora il pranzo di mezzo, sto professore ci ha preso per manina, siamo andati tutti a piedi alla Mappa in Largo Europa.
È lunga?
Sì, e lì, ma avevamo tempo,
sì,
ed è rinomata la Mappa.
Avete, non ti dico cosa mangiare, hanno mangiato alcuni,
quindi
non hanno giocato il pomeriggio, alcuni un po' pesantiti. Vabbè, comunque questo è stato il primo torneo. Poi l'anno dopo abbiamo fatto il campionato, c'era Allievi, poi facevamo CSI, no? C'era, sì, Allievi, poi CSI, che però non so, vabbè, insomma, anche adesso,
certo,
erano dei campionati con squadre, vabbè.
Quindi negli anni sono,
quindi dopo su Allievi, cadetti, juniores, abbiamo fatto CSI più o meno sempre lo stesso gruppo,
quello della tua annata, in
quello della mia annata, sì, un anno più, un anno meno,
un anno più, un anno meno.
E quel gruppo lì poi diversi di questi qua hanno giocato poi in prima, in prima squadra,
nella prima squadra della,
negli anni 80
del Vigonza.
Esatto.
E quindi questa è un po' la
che
prima
poi,
dimmi.
E poi negli anni 80 è diventato difficile giocare all'aperto.
Ah sì.
Perché avevano cominciato ad esserci un po' di palestre, sì. Quindi sì, se anche tu dichiaravi all'aperto, ma anche gli avversari dicevano. E allora, allora noi siamo stati, fino all'86, quando è stato fatto il palazzetto,
sì.
Noi siamo stati girovaghi praticamente. Abbiamo giocato al
dove
villaggio Sant'Antonio,
spazio,
abbiamo giocato alla Cadelfa, a Cadelfa. Che adesso è Rose e Fiori,
certo.
Quando giocavo io c'erano i quadroni di cemento ed era più freddo dentro che fuori, con i vetri che erano costantemente ghiacciati.
Certo.
Vabbè.
Anche perché negli anni 80 ci sono stati inverni veri, racconta.
Sì, ci sono stati inverni in cui il ghiaccio
era forte, 85, 84, inverni.
Chiedere a Leo Carraro, che giocavamo a Limena dietro alla palestra, con i ferri, col tabellone con uno strato di ghiaccio sopra, con i ferri e le retine erano di ferro col ghiaccio che pendeva.
Bellissimo.
E i primi due o tre tiri per spazzare il ghiaccio. Con la neve ho giocato.
Qui hai fatto in tempo a giocare sul mitico campo della Virtus del Tombino,
in via dei Tadi.
Quello di via dei Tadi.
No, fuori no.
No, fuori no.
No.
Già
all'Arcella si giocava fuori, sì. Sul campo davanti alla Barion, adesso non c'è più.
Sì.
E il giorno, la notte del terremoto noi stavamo giocando, quello del Friuli.
E l'avevate
del c'era la Madonnina che faceva.
C'era così, certo.
Faceva, ci siamo fermati tutti, c'è stato un bagliore dalla zona di Mestre, si è visto un bagliore di... siamo rimasti tutti così 5-10 minuti dopo non c'erano i telefoni,
cioè,
le
si
notizie
sapeva il tempo reale,
certo. Doveva esserci un giornale radio, un telegiornale, qualcosa che c'era, noi abbiamo finito la partita e dopo
a casa avete scoperto,
detto,
certo,
sì, la panchina fosse... che era attaccata per terra
tremava,
si muoveva, cioè la panchina di ferro non appoggiata, le panchine di ferro erano piantate
dentro,
per terra, conficcate nel terreno, si muoveva.
Ma i primi passi da coach in tutto questo, cioè ci hai raccontato, diciamo, del tuo approccio alla pallacanestro?
Allora, diciamo che quando c'è sempre stato il problema di allenare dei ragazzini, quando io avevo 18 anni ho fatto un corso sempre del CSI, fatto dal CSI, in cui i due istruttori principali erano Fabio Bau
mitico Fabio
e Silvio Limena,
a proposito di
uno dei dimostratori,
Este che torna dopo,
dopo
che torna dei giochi studenteschi, no?
E abbiamo ci è andato così il tesserino d'allenatore, io ho cominciato a allenare all'epoca.
E chi era il primo gruppo che hai seguito, te lo ricordi?
Il primo gruppo erano dei ragazzi che avevano 3-4 anni meno di me.
Ah, ok.
Quindi che poi hanno bene o male giocato
tutti negli anni successivi, con voi a Vigonza.
Poi all'epoca c'era un po' di tutto, perché io ho fatto il militare, quando sono tornato al militare col CSI potevo giocare, c'era un under 21,
sì.
E io avevo 24-25 anni, potevo giocare da fuori quota,
due
fuori quota,
certo.
Siccome tutti bene o male eravamo militari in quel periodo là, allora i due o tre che erano rimasti facevano i fuori quota
certo,
con l'under del CSI.
Certo, a rotazione praticamente. Bellissimo, veramente tempi fantastici, anche con una punta di romanticismo.
Altre cose. Pensa, una partita me la ricorderò sempre a Ponte Longo c'è la palestra, sì. Adesso dietro lì.
Prima c'era il campo solo, il campo la palestra.
Prima si giocava davanti al patronato, spogliatoio erano una stanza del patronato, di lavarsi non se ne parla, e un autunno inoltrato, al sabato alle 3 del pomeriggio. Alle 4 e mezza verso fine partita, sono due tempi da 20 minuti,
sì, certo.
Quindi 10 minuti, alle 4 e un quarto, 4 e mezza verso fine partita, nebbia, ma nebbia, mancavano 5 minuti mi ricordo, che io e te se eravamo a 3 metri non ci vedevamo.
I nebbioni, cioè, di una volta,
con le luci sopra poche,
certo.
Che facevano un chiaro scuro di sta roba, si vedevano ombre. Allora mi ricordo che l'arbitro ha preso i due capitani e ha detto: ragazzi, finiamo la partita per favore
per evitare di sospenderla,
cioè, rifarla o cose di questo tipo.
E avete finito praticamente cercando di intuire chi fossero gli avversari,
facendo qualche passaggio, cercando di andare di qua e di là e così.
Usando un pallone giallo,
bello che non si vedeva, esattamente
bello. Vabbè, veramente sì, ho dei ricordi tipo la propaccia con la neve a bordo campo, cioè, sì, cose epiche quel periodo.
E si giocava contro quasi tutti i patronati di Padova,
sì. Sì.
Tutta la circolazione, uno a uno a battaglia si giocava in patronato davanti al patronato. Mi ricordo che andavamo in Vespa fino con la borsa sulle spalle.
Bellissimo.
Vabbè, nell'immediato dopoguerra tutta l'attività ricominciò sui campi di patronato, certo, all'aperto, sempre nell'immediato dopoguerra, anche se non eravamo ancora nati, diciamo, l'attività principale veniva svolta dal CSI, l'attività giovanile. La FIP, sì, aveva un'attività quasi essenzialmente di prima squadra.
Contro Petrarca, sì, contro Virtus, cioè
sì, quello era il campionato. CSI,
certo. Sì, sì. Valle,
tutti facevano CSI.
Prima di chiedere a Dario del BUV nello specifico, un passaggio appunto dicevi da Vigonza a Union Vigonza. Quando allora, è il momento storico in cui avviene questo passaggio?
Nell'80 c'è scritto su LinkedIn, c'è, sì, la presentazione del PUV, sì.
Ok.
Aspetta che mi sono...
Va bene, te la sei segnata la data precisa.
Bravo. L'ho stampato prima, l'ho schermatizzato prima.
Vedi.
Ecco qua, guarda, nasce nell'86 dalla fusione, sì, della Polisportiva Vigonza.
Ok, quindi quella di cui c'è parlato prima.
Sì, e della Polisportiva Union Perarolo,
okay,
che faceva pallavolo, e l'unione di queste due entità ha dato vita alla polisportiva Union Vigonza.
Certo.
E vuoi sapere qualcosa della polisportiva? La polisportiva ha un numero infinito di attività. Ti dico, vabbè, basket e volley,
okay,
poi la ginnastica ritmica, sì, artistica. E poi ci abbiamo le arti marziali,
sì,
karate, krav maga, viet bo dao, viet tai chi,
un sacco
di cose nella palestra di dove abbiamo cominciato noi, la palestra delle scuole medie. Adesso c'è il karate, che
okay, lo quella che ci citavi prima,
poi
vabbè, comunque la palestra.
Poi abbiamo diverse attività di ginnastica per adulti,
okay,
pilates, certo, le cose, ogni tanto la zumba, le robe che vanno in voga,
sì, un po', sì,
escono,
dipende appunto dalla moda.
E poi non lo ultimo e non ultimo, hip hop,
giusto, anche quello va di moda,
e noi abbiamo una sezione musical.
Ehi, wow,
se vi capita di andare a vedere,
sono molto bravi. Ma tu sei anche membro della polisportiva? Nel senso, in
no,
qualche
io
modo,
sono dirigente del
sei
basket.
Dirigente del basket, ok. Però la polisportiva,
non faccio parte del direttivo.
C'è un direttivo con
c'è un direttivo che sovrintende a tutto, in cui sono rappresentate un po'
tutte le attività. E è rimasto
e tutto,
anche per Arolo siete rimasti comunque un po' come
per Arolo è Vigonza.
È Vigonza ormai, quindi in realtà su tutto questo territorio del quale
su tutto
poi,
il territorio di Vigonza c'è adesso, sono tre polisportive in realtà, ci siamo noi.
Sì.
Poi c'è la polisportiva La Ruota,
sì,
che nasce come artistica,
okay,
ginnastica artistica, e poi a Peraro a Codiverno, dove c'è, sì, la palestra dove abbiamo giocato al suo
sempre
tempo,
quando giravate,
sì, esatto,
che dicevi.
Abbiamo giocato anche lì, che è una palestra
discreta,
sarebbe bella, grande. E c'è una polisportiva che fa pallavolo e rotelle, pattinaggio a rotelle di vario tipo, poi anche loro karate e cose così.
Quindi Max, un territorio con talmente tante proposte che forse potremmo trovare anche noi la nostra nuova via.
Sì. No,
ascolta, a parte tutto, dai, andiamo al BUV allora.
Cioè, andiamo al BUV.
Beh, vabbè, insomma, poi c'è la fase di passaggio dall'86,
sì,
che quando facevamo la promozione noi, a un certo punto, col palazzetto e quindi la possibilità di avere in casa, si è cercato di andare in Serie D all'epoca. Sono fatti un paio di campionati prendendo giocatori di qua e di là e insomma non è andato tanto bene. Comunque poi siamo rimasti noi come prima divisione, praticamente da tutti gli anni 90 abbiamo fatto la prima divisione.
Sì. nel palazzetto di via Giovanni XXIII, quello vicino,
no, di via Paolo VI.
Ah, via Paolo VI, certo, Paolo lì è quella vicino alla piscina,
vicino alla piscina,
quella storica, diciamo,
esatto,
vostra. Ok.
Stavolta mi hai sbagliato il papa attuale.
Forse è una traversa, Paolo VI.
Sì, sì, sono due o tre papi.
Sì, ci sono due o tre papi.
Se tu dovessi definire il BUV con tre parole?
Che non siano basket, unione di gonza.
Esatto, perché allora, tre parole che sono proprio basket, unione di gonza. Okay. Allora, quando... allora, è passato il tempo, sposati noi del gruppo di Vigonza lì e cominci ad avere dei bambini, dei figli, no?
Certo.
Quando questi hanno 5-6 anni, cosa gli fai fare? Io per prima cosa li ho portati in piscina, li ho fatti nuotare tutti e due, che imparino a nuotare, che quello è una cosa che mi manca, che io sto a galla ma non sono
la tecnica è un'altra cosa.
La tecnica è un'altra cosa. E poi li abbiamo portati in palestra, anche perché giocavamo ancora noi, quindi vedevano le nostre partite. Nessuno di questi, uno ha pensato di giocare a calcio per un po', ma poi si è convertito al basket.
Bene.
E li abbiamo portati. Allora, negli anni 90 c'erano delle squadre di basket giovanile, però magari una, due in tutte le categorie. Poi verso la fine degli anni 90 è arrivato, è stato contattato Edo Bettini, certo. Edoardo. E lui ha cominciato un po' a fare divulgazione, quindi ad avere dei gruppi un po' numerosi e a cercare di fare. Fra questi che hanno cominciato ad esserci i nostri figli.
Certo.
Quindi cosa è successo? Ci sono i nostri figli, cosa facciamo? Vabbè, dai, cominciamo, vediamo un po' di capire come funziona sta cosa e cosa possiamo fare e come possiamo organizzarci, cosa possiamo fargli fare, insomma. E in pratica nel 92 under 13, 2005 nel 2005 con i 92 abbiamo cominciato ad essere presenti proprio, e i 92 hanno fatto la finale provinciale silver,
sì.
Che adesso è silver. E siamo arrivati, siccome abbiamo perso contro Caiolo,
sì.
Orfeo
certo.
E abbiamo fatto si faceva all'epoca solo le prime facevano regionale, le seconde hanno fatto un torneo regionale, quindi abbiamo giocato contro Verona e abbiamo vinto quel torneo regionale. Poi avevamo giocato la finale del torneo del Graticolato, che all'epoca
Santa Maria di Sala e
Caldana, una settimana.
Tu l'hai vinto, lo so, vuoi dirlo, ripeto. No. Sei molto orgoglioso di questo.
Certo, l'unica volta che una squadra mi ha buttato in
doccia. E quindi avevamo una squadra 92 abbastanza promettente, chiamiamola così. E nel frattempo c'erano i Frogs. E Alberto Cappellato, che era amico, certo. Avevamo giocato insieme con Edo, hanno detto: perché io anch'io ho dei buoni 92, perché non ci mettiamo insieme e facciamo
una collaborazione
e facciamo collaborazione nata all'epoca che resiste ancora, perché
tuttora, facciamo, sono quasi 20 anni che
facciamo tutto insieme praticamente.
Così possiamo salutare tutti e due,
Edo e Alberto,
che sono istruttori di basket e coach dei gruppi
due,
di Vigonza, certo, assolutamente, esatto. Due colonne portanti due. Insieme a te delle attività, va detto.
Sì, io sono un po' dietro le quinte, loro sono in prima linea. E abbiamo fatto il primo anno con i 92 under 14, all'epoca per fare eccellenza dovevi acquisire dei diritti, noi da secondi del provinciale avevamo il diritto di farlo, e abbiamo fatto eccellenza under 14. Eccellenza under 14 quell'anno lì è finita semifinale con la Benetton, persa, finale, l'altra semifinale Giants Marghera contro Petrarca, finale Petrarca-Benetton, Vigonza
Marghera,
vinto Vigonza, terzi in Veneto.
Gran risultato. Grande soddisfazione.
Tanto che siamo andati a Reggio Emilia a giocare, uno spareggio per andare alla finale nazionale.
Città super storica.
Sì, a Reggio Emilia abbiamo perso di 15,
sì.
A Vigonza abbiamo vinto di 10.
Ah,
contro la B-Pop Carriera Reggio Emilia.
Non è riuscito il colpaccio, poco. Finale nazionale, credo fossero a Bormio quell'anno.
Non mi ricordo, ma comunque lì è nato ci siamo un po' ringalluzziti,
cavolo,
possiamo fare delle cose buone lì,
è un bel boost, come si direbbe, di questi tempi, alla passione,
e poi per 93, 94, 95, 96, 97, 98, per 6 anni consecutivi abbiamo vinto il provinciale Under 14.
A testimonianza dell'ottimo lavoro nel mini basket, credo.
Perché
io,
siccome per fare eccellenza ci vogliono i diritti, e tutti i gruppi gli anni successivi hanno fatto elite, perché poi c'era l'elite.
Sì, certo. Eh sì, quindi partiti alla grande.
Il secondo anno dell'Under 14, che l'Under 15... per fare eccellenza la federazione aveva deciso di fare dei gironcini a settembre, uh-huh. E noi abbiamo giocato un gironcino, si qualificavano, e a Benetton giocava un certo Alessandro Gentile, è venuto a giocare in palazzetto da noi,
è sempre una soddisfazione per dire Stalloni, ma nel senso comunque cavalli di razza
Gentile, ecco. E
Mister il campione, no? Lorenzo Bernardi.
Sì, Lorenzo
grande. Ho votato Mister secolo scorso, grande giocatore.
Quindi siamo passati dall'Unione Fa la Forza all'Unione Fa Vigonza.
Anche.
Bene.
Allora, BUV significa Basket Union Vigonza, e dovevano esserci tutti i loghi, tutte le cose, ma come non possiamo chiamarci Polisportiva Union Vigonza sezione basket,
era un po' lunghetto,
hai capito,
cioè, tutto da tifare,
e allora Basket Union Vigonza è venuto così.
Ma suona anche bene BUV.
Sì, poi dopo ormai è conosciuto più l'acronimo anche BUV, perché poi si prende piede,
certo. E vabbè, abbiamo fatto un po' quella palla lì col simbolo, e deciso che il colore nostro era arancione, perché siamo andati a vedere chi avevamo in campionato, e uno era verde, uno era nero, uno era bianco, uno era blu.
Arancione che non è nessuno, sembra scelta.
È uno dei colori più utilizzati a livello di high school e college negli Stati Uniti, perché è un colore che esprime grande energia, tra l'altro. Quindi non è insolito trovare squadre in America. No, vedi che
noi l'abbiamo fatto solo per cambiare poco maglia.
Vedi.
Vabbè, noi raccontiamo che è perché a Vigonza splende il sole e abbiamo risolto il problema.
E via. Ma insomma, in questo momento, diciamo, alloggi, no Max?
Alloggi, sì. Quanti tesserati tra senior, giovanile, mini basket contate?
Guarda, ho guardato prima per non, per non arrivare impreparato.
Oh, vedi.
Quindi ci sono 120 iscritti tesserati FIP.
Sì.
E le categorie sono tutte,
certo.
Sì, beh.
13, 14, 15, 17, 19. 15 e 17 quest'anno hanno fatto gold, 19 l'anno prossimo farà gold. Poi abbiamo la prima divisione e la serie D,
certo.
E un centinaio di ragazzini, Sordienti, Aquilotti,
certo.
Scoiattoli, Pulcini. Ormai arriviamo che qualche mamma ce li porterebbe quando sono l'ultimo anno di asilo, e noi magari l'anno prossimo gli ultimi mesi.
Ecco, vediamo se gli piace. Sì. Beh, questo denota,
beh, insomma, denota la fiducia e
presenza sul territorio, e fiducia appunto.
Quindi, ma quindi ne scatta penetrazione sul numero, sì. Cioè sulla popolazione globale del territorio in cui gravitate?
Sì, allora tornare all'articolato. Sì, sì, c'è un bel riscontro, tanto che dopo gli 2 anni del Covid, l'anno e mezzo del Covid, Edoardo aveva paura che non venissero tanti ragazzini, infatti è partito un po' in sordina quel settembre là, per poi andare in crescendo e arrivare più o meno ai nostri soliti numeri. Poi lui fa le mattine alle scuole,
progetto scuola
e fa tutte queste cose qua, quindi un po'
avete notato anche
facciamo
voi
un camp a fine anno, all'inizio anno.
Bello.
Sì, sì. Facciamo una settimana di camp a settembre prima di iniziare l'attività per i più piccoli, e credo sia sta settimana che fanno il camp,
che è sempre un ottimo canale di promozione.
Sì,
di...
facciamo un camp noi interno, quindi lì nelle strutture nostre, e facciamo un camp per i più grandini che vanno in esterna. Sì,
sì, bello.
Con Tommy Rizzi, che,
certo, da, che era il coach della, anni, sì, della serie D, così salutiamo anche Tommy, grande, esatto, che sappiamo essere
che abbiamo come dire, non recuperato,
promosso,
che abbiamo, no, promosso, l'abbiamo proprio catturato un paio d'anni fa col progetto della Serie D.
Che lui era già, se non ricordo male, la promozione di Frogs.
Lui era la promozione di Frogs.
Tanta testimonianza, esatto, della con la forte legame che
sì,
c'è.
Sì, adesso la promozione di Frogs si fa perché poi adesso loro, i fratelli Ricci, hanno creato il PTP cercando, sì, di fare un... Di cominciare un'attività lì a
Sacolongo,
il Poc Tapoc, esatto, e quindi
e
abbiamo spostato,
spostato
la promozione, certo, lì per avere una prima squadra
allenata da un altro Lizzi, ma Jack,
esatto,
in questo
Jack
caso,
che ha giocato con noi ma purtroppo non può più giocare perché ha dei problemi,
certo,
al ginocchio.
Abbiamo parlato di camp, di mini basket, di tornei, e tutto questo mi fa venire in mente il nostro professore preferito, okay, professore all'Università di Padova, facoltà di filosofia, Simone Grigoletto, che anche in questa puntata è presente con noi, anche se in esterna, a proposito, perché Simone questa settimana accompagna è la squadra che allena, che sono gli Aquilotti del Petrarca Basket, al torneo di Matera, il famoso torneo mini basket in piazza, quest'anno è l'edizione 2023, però appunto ha voluto lo stesso mandarci un suo saluto e mandarci un suo contributo audio.
Quindi il prossimo libro sarà intitolato Un prof in trasferta.
Un prof in trasferta. Ascoltiamo Simone e lo ringraziamo perché tra il camp del Petrarca la settimana scorsa e il torneo a Matera e la famiglia e il lavoro, insomma, non ha mancato di mandare il suo contributo anche in questa occasione.
Quindi salutiamo anche la consorte di Simone e ringraziamola.
Perfetto.
Cari Nick, Max, un saluto dal torneo di Matera, mini basket in piazza 2023, dove sono qui con il mio gruppo di Aquilotti. Per questo motivo quello di oggi non sarà un vero e proprio intervento come al solito, ma così, una breve riflessione sul significato dei tornei, di quanto questi tornei possono aiutarci nella nostra programmazione sportiva e soprattutto di quanto questi possono essere un vero e proprio catalizzatore di abilità dentro il campo, chiaramente, ma soprattutto anche fuori dal campo, soprattutto se poi se si tratta di tornei così distanti da casa. Ecco, mi scuserete per la brevità della riflessione, ma sono appunto in trasferta, vi saluto, vi ascolto caramente e ci risentiamo, riascoltiamo presto.
Grazie prof, un prof in trasferta, bellissimo, e direi un intervento breve, conciso, chiaro, a cui eravamo abituati a questa,
sì,
a questa durata.
Grazie Simo e in bocca al lupo per il torneo.
Beh, a questo punto però non possiamo che passare la parola a Dario, certo, e domandargli la sua opinione, i suoi ricordi, le sue
già
i suoi
onda,
pensieri
sui tornei,
esatto, tornei.
Sì. Grandi, belli, grandi cose i tornei,
sì,
al di là dei tornei a cui abbiamo partecipavamo qui al Garticolato, li abbiamo fatti tutti 7-8 edizioni, noi ci siamo dalla prima all'ultima, le abbiamo fatte tutte quante, ed era il torneo di fine carnevale. Poi a fine anno c'era il Keita, il Viva Keita a Pesaro, ed era per me era una settimana di vacanza. Partite, sì, di basket nei vari siti, certo, all'aperto, spiaggia, albergo,
ciabatte,
relax.
Vedere
poi ogni tanto incontravi,
giocare.
Sì, tra l'altro io andavo da dirigente, quindi
Neanche
l'obbligo
di dover allenare,
di dover andare in panchina, anche se si andava lo stesso, e poi magari facevi qualche incontro strano, sì, tipo sì, Ambrosini del Milan,
ah,
o
certo,
qualche comico che animava la settimana finale,
certo,
cose così, insomma, eravamo in gruppo, perché poi andavamo, era proprio una settimana di vacanza, perché tra l'altro sempre sullo stesso hotel, credo che sono andato 7 anni consecutivi.
Quindi dopo un po' diventava quasi quelle routine familiari,
sì, sì, sì,
che ti fanno sentire...
Ci chiamava prima, venite quest'anno, perché vi devo tenere le camere.
Certo, è chiaro.
Mi mandate una foto se non venite, che mi sentiamo la mancanza.
Torneo che purtroppo non c'è più, diciamo.
Torneo che non c'è più, durava una settimana e poi ha cominciato a durare, finire il venerdì invece che il sabato. E poi durava 3 giorni e poi non sono più sentito nominare. E adesso c'è l'Adriatica Cup, che però è diventata un po' una baraonda di gente che si va fra Pesaro, Rimini, Riccione, Tavuglia, siamo andati a giocare a casa di Valentino Rossi,
certo.
Perché abbiamo fatto un anno anche questo qua, però insomma, non ha la cordialità e quello che era il Keita, lo spirito, non c'è. Abbiamo giocato anche contro i finlandesi.
Sì. Beh, diciamo che in questo senso Matera, io non ho mai avuto il piacere di andarci, dicono tutti che sia un torneo con queste squadre provenienti da 5 continenti. Sì, sì. Simone ha affrontato l'altro giorno
una squadra. Un anno c'era anche una squadra di Keita proprio, certo. Avevano fatto venire dei ragazzini da là. Vabbè.
Bella esperienza.
Poi abbiamo fatto un tot di edizioni, non mi ricordo se 15, del San Silvestro a Vigonza.
Certo.
A Natale per non andare in giro, ma alla fine una squadra rimaneva a Natale a giocare lì da noi e le altre andavano in Croazia
a Porec, certo. Classico. Quindi, torneo natalizio
di successo. Ho fatto anch'io un torneo a Vigonza.
La Befana,
pensavo a Porec.
No, Porec anche
il torneo di San Silvestro di Vigonza,
certo. Che tutti venivano un po', insomma, un torneo a Vigonza, un po' così, ma
invece poi
arrivano,
uscivano.
Io avevo Carlo Bettella che mi cominciava a chiamare a
ottobre,
a settembre.
Ah, okay.
Per dirmi, ma lo fate il torneo quest'anno, vero?
Assiduo frequentatore.
Ah, sì, ritienimi già iscritto.
Anche Carlo e l'Energy Basket.
Registrami come già iscritto, mi diceva.
Bello, bello, perché poi sono sempre occasioni per vedersi, salutarsi, stare insieme, c'è quel legame lì che va oltre il basket.
No, poi noi avevamo la formula per cui la giornata in cui si giocava sia la mattina che il pomeriggio, li portavamo tutti, ma avevamo una convenzione con un ristorante lì vicino alle palestre e praticamente c'erano 100-120 persone. Bello. Che mangiavano in due turni.
Bello.
Beh, sono sempre momenti importanti. Sì, che poi erano tutti là, i ragazzi e i ragazzini erano tutti là, quindi era bello anche
questi insomma. Momenti in alcuni tornei, effettivamente, a volte quei tornei troppo grandi.
Nicola Riviera si andava a mangiare, avevi il buono mensa, andavi a mangiare in mensa, c'era un sacco giro. Di gente, anche là un giro di persone.
Sì, ricordo il torneo di Vienna.
Sì, tutti quei tornei in cui c'è tanto movimento, occasione di confronto, condivisione, sono molto belli e permettono di crescere. Torniamo al BUV.
Poche parole per presentarci i principali membri dello staff tecnico della tua
società. Un po' li abbiamo citati.
Beh, li abbiamo citati tutti, perché tutto sommato c'è Tommy Rizzi che fa la prima squadra, poi altre se c'è Alberto Cappellato, Emiliano Gabotti.
Sì.
Vabbè, io faccio la prima divisione, ma perché ho poco tempo e mi dedico ai che poi tra l'altro il gruppo della prima divisione di quest'anno è un gruppo che ha fatto CSI Under 14, poi chi ha continuato, chi ha smesso e quest'anno sono
ritrovati
tutti per venire a giocare.
Quindi forte appartenenza anche. Bello questo. Bello.
E
poi c'è Edoardo.
E poi c'è Edo che fa un gruppo giovanile, sì anche no, e tutte le mini basket con un po' di ragazzini di aiuto che ci tiriamo su di volte di anno in anno, c'è sempre qualcuno che resta a darci una mano e magari qualcuno fa anche il corso, quindi un po' in casa, insomma, un po' tutto in casa.
Beh, vuol dire che è riuscita a trasmettere un senso di appartenenza, di movimento.
Sì,
di...
ci sono per esempio dei ragazzini 2001, 2002, 2003, che per vari motivi magari non possono giocare, però fanno gli aiuti all'allenatore,
importante
al mini basket.
Beh, ma da fuori c'è il senso che siano molto coesi come staff, i membri dello staff di Vigonza, molto uniti.
Beh, noi ci vediamo, però bene o male ci vediamo sempre, perché magari l'anno 17 si allena anche qua a Serie D, l'anno 19 si allena ancora a D. E allora ti chiami, me lo dai questo, mi dai così, facciamo colà, amichevoli sempre. Io sono un fautore delle amichevoli interne, perché giocare contro i tuoi amici o a quelli che conosci ti rode sempre se perdi. Quindi
sana
competizione tra la prima divisione, l'anno 19, certo. L'anno 15, l'anno 17.
Ma non possono metterci non posso, sotto quelli di un anno più piccoli. Sti bocciassa, sistemiamo.
Ovviamente se fate qualche riunione birra, ci avvertite, arriviamo.
È chiaro.
Cioè, non mancheremo, mi raccomando.
Ascolta, abbiamo citato Tommy Rizzi, tra gli altri, e quindi di conseguenza la Serie D, appunto la prima squadra ha partecipato a questo campionato, purtroppo retrocedendo al terzo turno di playout al termine di un campionato che però era molto particolare nella
con
sua
formula. La conformazione, beh, diciamo che col Covid la federazione ha preferito fare gironi di 8 squadre.
Corti.
Adesso la Serie D era di 10, vabbè, in modo di avere eventualmente dei tempi di recupero in caso di mancasse, cioè, per qualche motivo, sì, rinvio, certo. Cose o cose di questo tipo.
Che grazie
in
a Dio più, non ce ne sono state.
Quest'anno no. In più la riforma dei campionati
non
aiuta. Per cui non aiuta, perché nessuna della squadra della Serie D è stata promossa in C, no. Perché hanno fatto lo spareggio, e non stanno facendo, fatto. E neanche nessuna delle due è arrivata.
Nessuna delle due.
Ecco. Per cui
sì, perché erano Marostica e Isola,
Marostica
sulla cronaca,
hanno perso la esatto. Gara 3, no?
Sì, sì,
Marostica 2,
sicuramente Altavilla ha battuto
entrambe le squadre di C Silver,
sono sì, sì, sono rimaste in C. Vabbè. E sì che è stato un campionato un po' travagliato, perché vabbè, adesso è inutile stare a fare recriminazioni, mai completi, un infortunato, uno via per lavoro, uno problemi di altro tipo, e abbiamo tribolato abbastanza fino alla fine e ci abbiamo provato in tutte le maniere, ma siamo arrivati all'ultima spiaggia praticamente, non abbiamo perso in casa i playout, li abbiamo persi fuori, vabbè.
No, adesso
proviamo un ripescaggio,
certo.
Una qualche formula nostra.
Ma anche perché,
cioè, anche sì. Perché l'anno prossimo saranno 48 squadre,
sì. Sì.
Quindi ci sono dei ritiri in giro.
Sì, 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 certo. Quindi ci sarà sicuramente l'occasione di rifarsi.
Sì.
Cioè, fermo restando che comunque era una squadra assolutamente da.
È una squadra che quando ha giocato
ha fatto bene.
Ha fatto bene perché la seconda fase, le prime tre partite, le abbiamo vinte.
Sì.
E poi ha cominciato uno scavigliato, l'altro problemi di lavoro, non poteva venire a allenarsi, veniva solo alle partite, anche no. E così, sai,
e
in queste categorie qua non è che manca, non è come la giovanile, manca uno, metti un altro ragazzino, sì. E va bene lo stesso, non è esattamente così. Se manca qualcuno è un po' difficile,
si sente un po' l'assenza,
si sente,
certo,
l'assenza, sì.
Da un punto di vista carismatico,
di
tecnico,
tutto,
di tutto.
Tutti i tipi.
E poi quando entri un po' in quelle vortici negativi sembra che non,
esatto,
non
e
si
poi
riesca a uscirne.
Nonostante abbiamo fatto un paio di prestazioni buone in casa, sì, a Trento abbiamo perso di uno con... Lasciamo stare.
Ok.
Dopo ve lo racconto in privato.
Ok, ok.
E a Breganza non c'è stata storia, quindi bravi loro.
Ma Breganza è un'altra di quelle squadre che non, cioè, non aveva un senso fosse in quella situazione,
esatto,
lì. Cioè, una squadra che doveva...
Anche secondo me.
Assolutamente... Quindi... Infatti dico, io ho seguito Mestrino e abbiamo tirato vari sospiri di sollievo battendo Castelfranco, perché Breganza era assolutamente fuori da...
Sì, poi conta molto anche l'accoppiamento che trovi.
Sì, diciamo che magari il primo era con... per quanto fosse partita bene, perché a Vicenza la prima gara l'avevamo vinta noi lì bene, e poi non ci siamo rifatti in casa e al ritorno lì... episodi alla fine,
sì, certo.
Sbagli un tiro, prendi due liberi, fai un fallo, prendi due liberi e finisce la partita.
Ok.
E Trento uguale.
Sì.
Però Trento peggio.
Amministratore perché d'azienda nella vita.
Uno fa male.
Giusto.
Sì, non tanto bene adesso perché non, il settore della moda, almeno il mio settore non va benissimo.
Non sapevo che lavorassi nella moda.
Sì, diciamo che lavoro nella pelle, se la pelle non va di moda...
Quindi dobbiamo invitare gli ascoltatori di tornare a vestire in
certo,
pelle.
Sì. Sono le cose bellissime.
E poi mi occupo dei calendari.
Poi mi occupo dei calendari e non
come
di quello che Pirelli.
Tu?
Esattamente.
Come fai tu?
Esattamente.
Allora, dopo vari anni che ci si trovava in federazione a fare i calendari,
certo.
Quindi quando... quando tu, cioè, trovavi della gente, vedevi lì, ce li avevi tutti lì,
sì.
Quando tu uscivi da
via Calatafimi,
impossibile parcheggiare,
sì. Dietro Piazzale dell'Insurrezione a Padova,
ecco,
praticamente.
Ecco. E quando tu uscivi la sera avevi fatto il calendario,
c'era la griglia, ci scrivevi serie,
c'era la griglia, tu decidevi, io voglio la prima in casa o la,
vuoi essere 6, vuoi essere
5, bravo,
a penna,
c'erano un paio di società che comunque non uscivi con le loro partite,
però, sentirsi però dai, campo, tu quando giochi
possiamo cambiare campo, sabato, domenica, venerdì sera
ce l'hai alle 17:30,
ce l'hai alle 17:30. Cioè, adesso questo qua si fa tutto a WhatsApp,
esatto,
nei casi migliori, se no si manda la griglia direttamente a federazione.
No,
che tu sei molto
preciso. No, allora io faccio adesso faccio anche un suggerimento. Io appena mi arriva la griglia, le butto giù tutte le mie,
certo,
in modo che le mando subito, magari su WhatsApp, con
testando subito il terreno,
testiamo subito il terreno
e confermo che mi arriva.
Vediamo se qualcuno
vediamo se qualcuno propone qualcosa di... anche perché, sai, io li faccio tutti dalla serie D ai pulcini, perché gestisco tutta questa cosa qua, perché negli anni io ho gli orari della palestra, so cosa fanno tutti gli altri allenatori, e li incastro.
Sì, hai il quadro d'insieme, in sostanza.
Incastro.
Perché sono le infrasettimanali.
Ci sono le infrasettimanali, c'è tutto questo.
Ci sono degli obblighi di orari.
Quando giocano lunedì saltano allenamento, quando giocano giovedì saltano allenamento, e via. Allora li fai allenare, fai un'amichevole con lui.
Quello allena due squadre, quindi non può essere contemporaneamente.
Quello lì ha due squadre, non può essere... Se tu chiedi a Edo come si trova, dici che Edo fa 5 partite alla settimana, e due a sabato, una la domenica, due o tre la domenica, mai avuto un problema. Qualche ritardino, perché magari gioca a Piove di Sacco alle 3:30 e alle 6 a Villafranca.
Però non puoi metterti a fare il calendario anche degli ospiti,
esatto.
O delle squadre che ti ospitano.
No, posso solo spostare, allargare i tempi in modo che arriva...
E dillo che a noi puzzle da 1000 pezzi, 5000 pezzi ci fanno un baffo, non c'è problema, cioè col calendario. No. E quindi praticamente ti fate, ciao poi, Dario, porta pazienza.
Poi, mi arrivano 3 o 4 calendari insieme, allora devi partire dal primo, e allora agli altri scrivo, portate pazienza, devo finire questo, perché sennò non incastro più nessuno.
Certo.
Perché se voi cominciate a dirmi, non posso venire quel giorno, e io quel giorno ho già messo una partita, e ho messo una partita di Edo o di Alberto, e dopo mi sfalsa tutto.
Certo, tu hai tutte le variabili sotto mano.
Esatto, poi il tutto in cosa consiste oltre a questo? Che tu a lunedì mattina vai in ufficio alle 6:30,
sì.
E per un'ora e mezza controlli che la domenica, sabato domenica, siano tutti incastrati,
esatto,
giusti, e mandi messaggi, vieni,
ci sei? Che non facciamo
specie per il mini basket.
Max, possiamo dirlo, e quanto ami le prime fasi corte per poter riprendere in mano,
certo,
tutto a gennaio, dover incastrare le seconde fasi.
No, ma devo dire che sono abbastanza bravi anche in FIPA, hanno capito che le società hanno questi problemi qua. E loro ti mandano un calendario in cui ci sono le giornate,
certo,
anche la serie D. Tu, magari noi in palazzetto per qualche motivo, qualche domenica non ce l'abbiamo, perché ce l'ha il comune o cose così, allora gli dici voglio cominciare il,
certo,
oppure gli dici casa fuori casa, e sono abbastanza,
certo. Sì, sì, c'è una certa disponibilità
sì, certo. Poi quando hai imparato il meccanismo.
E diciamo che i calendari corti ti danno la possibilità di gestirti un po' meglio, però poi ti ritrovi in una situazione in cui magari altri sport ti occupano la palestra, e quindi fai più difficoltà.
Poi ogni territorio ha...
Sì, hai la pallavolo, adesso noi abbiamo la D di pallavolo, perché sono retrocessi anche loro, e allora abbiamo stabilito che loro preferiscono giocare sabato sera, e noi giochiamo la domenica pomeriggio, e poi ci sono le giovanili. Io gli ho detto, quando io ho la D la domenica pomeriggio, prima della D c'è una partita di basket, che ci sia o che non ci sia scritta, c'è.
Sì, esatto, bisogna portarsi avanti. Max, caro Max, come dico sempre io, anche in questa seconda metà, questa calda finalmente seconda metà del mese di giugno, è in arrivo la nostra rubrica preferita, quindi diamo il via.
La mossa del coguaro?
No. Giaguaro. La felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora Max, ci sei? Carico.
Carico.
Ma soprattutto ritmo. La prima domanda che abbiamo ricevuto dice: cosa pensi di Nikola Jokic e dei Denver Nuggets? Sei contento che abbiano vinto l'anello?
Sì, no, il problema è che mi sono trovato in mezzo alla registrazione tra te e Stefano, con un tifoso Miami dall'altra, un tifoso Denver dall'altra nella parte, del tifoso Denver
grande
dall'altra.
Grande successo dei Nuggets.
Grande successo 4-1. Dei Nuggets. Ovviamente sono contento perché era il primo anello nell'NBA per loro, certo. nella Liga dell'NBA, e sono contento per Stefano perché l'ho visto, sì, l'ho sentito via WhatsApp, era... Sprizzava il messaggio, sprizzava felicità.
Devo dire che non hai infierito.
No, è stato
un signore, sì, quale esatto, ha dimostrato quindi, di essere in tutto.
Anche se la tentazione ce l'ho avuta io, ma vabbè, cosa vuoi farci?
Diciamo un finale un po' a senso unico.
No, bello perché ricordano le classiche storie americane, no? Quelli che pare che non è che possiamo definire Denver Cenerentola dopo la stagione che ha fatto.
No, ma però... ti chiedevano anche di Jokic, no? Che sai, è questo antidivo. Non è l'emblema dell'atleta NBA da un punto di vista fisico e appunto di mezzi atletici. Guarda, quindi è un po' un antidivo, parla quando lo intervistano dopo le gare, della famiglia o dei suoi cavalli in Serbia, poi insomma ha una serie di aneddoti legati alla sua carriera, se ne potrebbe parlare,
sì,
per ore di che personaggio
sono riuscito a vedere due delle partite e secondo me lui è stata una presenza in campo fondamentale per Denver. Cioè, ho visto proprio la squadra, non dico girare attorno a lui, ma quasi, quindi no, sono contento che un giocatore europeo sia...
Dopo due titoli di MVP della stagione regolare, vince l'anello diventando anche MVP delle finals, quindi direi nella storia ormai. La seconda domanda, sempre ritmo, ti dice: quali altri sport ti piacciono? E penso che sia la prima volta che ti chiedono,
sì,
qualcosa
effetti.
A riguardo. Calcio, rugby, pallavolo, Formula 1...
Ah, potrei dire il curling per fare il figo, ma no, sicuramente la Formula 1, anche se gli ultimi...
Saresti un ferrarista? Dico,
assolutamente,
saresti,
allora la Ferrari è una fede, la fede non è la Ferrari. diciamo che non, però in questo è chiaro un periodo che la Ferrari non ci sta dando molte soddisfazioni decisamente.
No. Ogni anno sembra che arrivi la macchina per il riscatto, ma
sì,
poi...
ma probabilmente devono ancora riscattarla con leasing, mi sa.
Nonostante un paio di buoni piloti, di
sì, no, sui piloti non ho granché da dire, anzi.
Ma un po' di Formula 1 ti piace?
Sì, la pallavolo si è giocata ad alti livelli, sì.
Sì, ok.
Anche perché ho avuto un trauma con la pallavolo di terza divisione. E rugby moltissimo, mi guardo 6 nazioni regolarmente.
Bello.
E mi piace soprattutto la definizione che il rugby è uno sport da selvaggi giocato da gentiluomini, il calcio è uno sport da gentiluomini giocato da selvaggi.
E quindi hai già detto la tua anche su...
No, il calcio non mi piace molto, non mi piace il circo che c'è attorno, non mi piace tutta questa confusione, questa, cioè, mi sembra fortemente eccessivo.
Tu, Dario, hai qualche altro sport oltre al basket che segui regolarmente, che ti piace guardare o di cui sei tifoso?
Sì, io sono tifoso.
No, non so.
Del Milan.
Del Milan, ecco. Ambrosini prima, quindi sembra...
Vabbè, ma no, perché c'era Ambrosini.
Certo.
Ma io sono tifoso del Milan di Rivera,
certo,
perché
Golden Boy.
Rivera è ai tempi che poi ha giocato...
gli olandesi di Sacchi penso che ti abbiano uscito il cuore.
Sono arrivati dopo, ma eravamo già tifosi del Milan da tutta la famiglia, da sempre. È chiaro che ha fatto degli anni d'oro incredibili. Va bene, adesso va bene un po' così.
Beh,
un po' ci credo, un po' secondo me.
Campione d'Italia, quest'anno semifinale di Champions.
Sì, però vedi come non... Non c'è voglia, una continuità che c'era all'epoca Baresi Costa Curta, cioè la formazione, certo, la potevi dire per 6-7 anni, ne cambiavano due. Adesso c'è un Andy Rivieni,
invincibile di capello, certo. Sì, ma oltre al Milan hai qualche sport che ti piace seguire oltre al basket, così non so che sei appassionato?
Ma io vedo la, lui vede la Ferrari, io guardo la MotoGP.
La MotoGP, quindi sei stato, hai detto Tavuglia prima, possiamo dire Valentino Rossi.
Sì, vabbè, quando tu arrivi a Tavuglia c'è la curva che praticamente c'è da un chilometro o due prima c'è scritto 46 dappertutto.
Certo.
La palestra credo l'abbia costruita lui sopra la collina con vista sui monti, tutta una vetrata a sud con vista sui monti, bellissima.
Io non seguo tantissimo, ma so che Bagnaia ha vinto l'annata precedente.
Bagnaia ha vinto il mondiale l'anno scorso e quest'anno si sta confermando.
Quindi i soliti gioie dai motori, non gioie e dolori.
Vabbè, insomma,
quella è un'altra storia. Terza domanda: è tempo di ferie.
Oh, che bello!
Oh, sì. Qual è la tua vacanza ideale? E qual è il viaggio dei tuoi sogni che non hai ancora fatto? Oh, qua ti chiedono di aprirti, Max.
È una bella domanda.
Allora, partiamo dalla prima: qual è la tua vacanza ideale?
Ma potrei, continuando a fare un po' l'idiota, potrei dire una baita in montagna con una splendida veranda, nessuno che mi rompe le scatole, io che esco e termino il libro.
Tua moglie non ascolta il podcast, sì, quindi puoi dire anche da solo. Tanto.
Certo.
Ciao Michela.
Sì, poi la saluto io, la saluto poi dopo. E no, diciamo che non ho una vacanza ideale, nel senso che mi piace girare, mi piace comunque, ecco, diciamo, rispetto alle vacanze che riesco a fare con la moglie, mi piacerebbe un po' a pranzo mettermi un po' più con le gambe sotto la tavola, cosa che mia moglie non è d'accordo, quindi
per pranzi più veloci.
No, lei proprio si salta a pranzo, si mangia due panini al volo e si via.
E invece il viaggio dei tuoi sogni, non so, una località particolare che non hai ancora fatto, o magari l'hai già fatto?
No, allora, un viaggio, cioè una località che mi ha emozionato particolarmente, che desideravo visitare, l'ho visitata, che è Olimpia.
Ok.
Entrare nel campo, del campo di gara, è stata un'emozione unica, forte. Proprio forte, 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 forte. Poi, diciamo, mi piacerebbe visitare Los Angeles e vedermi una partita dei Lakers.
Hai visto che sei tifoso giallo-viola, and gold.
Esatto. E dopodiché il Covid ci ha stoppato un bellissimo progetto di fare una vacanza nel sud del Portogallo.
Ok, l'Algarve.
E quindi, ma poi diciamo che proprio se devo proprio andare a scavare in fondo, in parte la sto vivendo in questo momento perché sto conoscendo delle persone, certo, che provengono da lì.
L'antica.
Mi piacerebbe visitare l'antica Cina, l'antica sulle tracce di Marco Polo. In questo momento che sto seguendo la nazionale cinese Under 19, sì, insomma,
ti senti un po' più vicino.
Sì, cioè, sono molto più vicino e sto apprezzando il modo, diciamo, la cultura, il modo di comportarsi. Cioè, faccio un esempio molto semplice. A inizio allenamento, a fine allenamento, atlete schierate in due file con le mani dietro la schiena ad ascoltare l'allenatore, che è un serbo simpaticissimo, cioè mi fa morire ogni volta, innamorato dell'Italia, e con un traduttore che dall'inglese traduce in cinese le ragazze, e queste sono ferme. Oggi hanno fatto un allenamento by cacca, il famoso stilista italiano, e erano lì a capocchino che si prendevano le loro rimprovere, rimrotte. Certo, certo. Quindi,
la tua vacanza ideale, Dario, se c'è?
Mare.
Mare, ok. E hai un viaggio dei sogni che magari non hai ancora fatto, un mare inesplorato?
Mi piacerebbe andare... Allora, il mare per me è il mare, massimo. Quindi non la spiaggia.
Ok, sì, parliamo dell'acqua.
Parliamo dell'acqua.
Ok, pesci magari.
Quindi vabbè, Sardegna, okay. Non dico l'ho girata tutta, ma un po' qua, un po' là. E top per il momento, il mio top è il Mar Rosso.
Ok.
Perché vedi delle cose lì di sotto.
Incredibile.
Incredibili. E probabilmente, cioè mi piacerebbe andare alle Maldive, però... Non so se ce la faremo.
Però insomma hai un altro mare.
Però anche Zanzibar.
Buttarlo via.
Seychelles.
Insomma ce n'è di acqua che potrebbe vederti protagonista. Potrebbe, sì. Certo. Come è stato un grande protagonista del nostro podcast Dario e ovviamente il Buv.
Esatto, sono stato veramente contento, abbiamo scoperto delle cose interessanti
a
come
poter raccontare, oltre che degli aneddoti legati alla vita adesso, di Dario, anche di questa bella realtà padovana che da anni opera sul territorio con, direi,
e adesso il colpo finale, giusto?
Sì, io sai che qui faccio qui passo tu di lato, passo come indietro. Si dice in questi
allora casi. Mantengo, perché non posso usare il plurale, mantengo questo giochino, questa rubrichetta finale. Sono una serie di domande, porca cosa. Puoi anche scegliere di non rispondere. Hai un
solo
jolly,
una volta,
hai un jolly che ti può giocare.
Passo, il famoso passo.
Ok.
Va bene, raffica.
Pronti?
Vai.
Giocare playmaker o pivot?
Nel senso, io?
Certo.
Io ho giocato a playmaker, però ce li ho tutti i movimenti del pivot.
Ah, vedi.
Ok. Seguire come allenatore una squadra maschile o femminile?
Maschile.
Allenare senior o settore giovanile?
Ho fatto tutti e due.
Non dire jolly.
Sarebbe meglio, cioè no. Mi piacerebbe di più il settore giovanile, però non ho tempo.
Compatibilmente, certo.
Non ho tempo agli orari.
Difesa zona o difesa uomo?
Bella domanda. Noi in promozione facevamo 3-2, 2-3, 1-3-1, uomo. Per me tutte e due.
Tutte e due. Buono, si può fare. Partita dal vivo o in televisione? Preferisci vedere? Mare o montagna? Ma qui lo sappiamo già.
Beh, per quanto la montagna non è che mi dispiace.
Certo. Più in estate o in inverno?
Noi andiamo in montagna 2 giorni a carnevale o weekend simile, okay. Ma per fare qualche passeggiata sulla neve.
Perfetto.
Non scio.
Ok.
I miei sì, 2 figli sì.
Certo.
Perché portandoli lì, maestro, nuotare e sciare.
Giusto.
E giocano a basket. No, uno
super.
Sì, uno.
Allora.
Ping pong o biliardino?
Biliardino.
Okay.
Non ero forte a ping pong.
Matrimonio o convivenza?
Sposato da 40 anni.
Quindi 40 direi
no,
che
ma
la risposta è nei fatti. 30,
esatto. 87, 36.
Ah, sì. And counting.
Avventura o villaggio turistico?
Fatti tutti e due, pro e contro, a me è più avventura. Però il villaggio turistico è più facile.
Ok, adesso una domanda difficilissima: spritz, Aperol, Campari o misto?
Non sono particolarmente amate, ma spritz all'Aperol lo bevo.
Okay. Ultima domanda, guarda,
non,
che è quella
del cibo. Non si è ancora giocato il jolly, ma dai,
ormai non lo giocherà. Carbonara o aglio, olio, peperoncino?
Bella domanda, una bella aglio, olio, peperoncino.
Oh, grazie Dario.
E allora, grazie a Dario per essere stato in nostra compagnia, è stato un vero piacere averti ospite a Pick and Pop.
E soprattutto non parlare solo di calendari con te, sto facendo,
una volta tanto.
Una volta tanto, veramente. Veramente.
Noi ci sentiamo presto, perché ci saranno anche i 2 episodi del mese di luglio, quindi
certo.
Vacanze, vabbè, ne parliamo.
Arriveremo anche alle vacanze.
Ancora, e quindi non ci resta che...
Ok, facciamo i complimenti al BUV.
Certo.
Per tutta l'attività.
È un grande in bocca al lupo ovviamente per la prossima stagione,
certo.
Che state organizzando.
Quindi... Sì, si comincia già.
Sì. Bene, allora un saluto.
Ovviamente speriamo in un ripescaggio, cioè di cuore.
Assolutamente. Tutte le società padovane che lavorano in modo serio e preciso le appoggiamo.
Tutte?
Tutte.
Perfetto.
Di conseguenza maschili e femminili,
certo.
Quindi se vogliamo fare i complimenti,
facciamo i complimenti al Thermal Basket,
sì.
Che è stato promosso in A2,
sì,
è un
grande risultato,
perché ritorna, cioè,
che poi con Davide Franceschi ci abbiamo anche giocato insieme,
vedi, ma soprattutto
ha giocato anche lui a Vigonza,
vedi. No, penso sia il giusto premio,
giusto per 25 l'impegno. Anni dopo, può essere.
Sì, perché si parla degli anni tra gli 80 e i 90,
parecchi anni dopo,
con Ugo Schiavo, e ci giocava anche la Pagnini, si sa che ha fatto,
non so, dice in Serie 2 dopo 25 anni, quindi
sì.
Questo è un grande risultato davvero, quindi complimenti
sì.
A tutte le giocatrici,
ai giocatori,
a tutto
staff,
lo staff tecnico del Terma, ovviamente dirigenziale,
esatto.
Sponsor, chiunque ci abbia creduto in questa grande
e soprattutto un complimento enorme, perdonatemi, ma a una persona dello staff che ho nel cuore, che è la Illa Piva, la mano sinistra di Dio, dopo il piede sinistro Maradona, cioè, con la Illa insomma abbiamo fatto settore giovanile, l'ho vista letteralmente crescere, quindi sono contento.
Bene, allora ancora complimenti al Thermal, in bocca al lupo al BUV e noi ci sentiamo presto.
Esattamente.
Un saluto a tutte e a tutti.
Grazie, ciao, ciao,
ciao, ciao,
grazie.
Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Second.